programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Cagliari Social Radio, versione extra live, come ogni sera tra le 19 e le 20 su 96.8, ma anche via web in live streaming. Sergio Benoni in regia e dall'altra parte è...
C'è? Andrea Prost, buonasera a tutti, anche l'albero di Natale, bello.
Hai visto,
abbiamo
eh?
Anche l'albero di Natale con tutti i CD, che ormai non servono più perché tanto ormai è tutto sì. Dentro i computer e quindi li usiamo per fare l'albero di Natale. E
a anche tipo, stasera... A tipo palle.
Esatto. Sai che anche stasera ho trovato parcheggio qui senza colpo ferire, esattamente praticamente dentro il portone di Radio X.
Questo si chiama in un altro modo
lo so, ma è il classico come si dice?
Del neofita.
Esatto.
Natalizio. Allora, natalizio, puntata dedicata come al solito il martedì ai temi della cultura, della conoscenza, della scuola, dell'arte. Oggi spaziamo davvero a 360 gradi perché parliamo di libri, parliamo di scuola con degli ospiti che verranno a trovarci nella seconda parte, parliamo di teatro per ragazzi in questa primissima parte della trasmissione.
E infatti è proprio così, la prima ospite è Tatiana Floris, era la responsabile, la curatrice della programmazione del teatro per ragazzi di Cadadie Teatro. Benvenuta Tatiana, ciao.
Grazie, buonasera.
Allora, siamo qui per presentare, Tatiana è qui con noi per presentare la rassegna intitolata Capitani Coraggiosi 2014 e quindi un'occasione proprio per portare i ragazzi a teatro, che inizia, Tatiana, quando?
Il 5 di gennaio.
5 di gennaio, ovviamente il luogo deputato è casa vostra.
La vetreria.
È la vetreria. Esatto.
È un bellissimo spazio.
Assolutamente.
Che ha una vocazione per nei confronti dei bambini, no? Perché già insomma gli spazi all'aperto sono attrezzati per i bambini e quindi voi insomma siete specializzati proprio nell'accoglimento dei bambini. Parliamo un po' di questa
cartellone.
Programmazione, di questo cartellone teatrale per i ragazzi 2014.
Sì, partiamo appunto il 5 di gennaio, andiamo avanti fino al 9 di marzo con dei domenicali per le famiglie e mattine per le scuole. L'idea è proprio quella di offrire ai bambini e alle loro famiglie un pomeriggio giocoso a teatro. Iniziamo infatti ogni domenica alle 16 con i laboratori curati da CEMEA. Quest'anno ci sarà uno spazio per i laboratori anche dedicato agli adulti, con due appuntamenti di Pierpaolo Piludu e altri due appuntamenti curati da Silvestro Zicardi. Poi alle 17 c'è la merenda. I genitori o i nonni, insomma gli accompagnatori, vengono invitati a portare delle torte a teatro e poi alle 17:30 si va in teatro a vedere gli spettacoli.
E gli spettacoli, dunque cominciamo, leggo qui nella cartella molto colorata, molto carina che ci hai portato, domenica 5 gennaio con Alibaba e i 40 ladroni in una versione di Cadadie Teatro.
È una coproduzione, una collaborazione con una banda musicale che è la banda musicale Giuseppe Verdi di Sydney. Abbiamo già collaborato con loro in altre occasioni e quest'anno appunto si porterà in scena Alibaba e 40 ladroni.
Quindi è una versione musicale, una fiaba musicale.
Esatto, ci sono due narratori in scena, due attori che sono Silvestro Zicardi e Mauro Mou e 40 elementi di questa banda. Sicuramente uno spettacolo molto divertente, un modo anche per avvicinare sia i bambini sia al teatro che alla musica.
Senti, prima abbiamo detto genericamente teatro dedicato ai ragazzi, ma siccome il termine è un po' generico, qual è la fascia esattamente di età che comprende questo termine ragazzi?
È una fascia d'età che comprende i bambini dai 3-4 anni in su, nel senso che scegliamo degli spettacoli che possano essere adatti a tutti. In ogni caso i bambini vengono a teatro con i loro genitori e poi come sempre succede, come spesso succede, ognuno coglierà per la sua età.
Quindi diciamo scuola primaria e poi scuola media.
Sì, sì.
La cosa bella dello spazio della vetreria, come facevi notare tu, è che si presta anche nel prima e nel dopo dello spettacolo al gioco, che è una dimensione molto bella e molto importante per i ragazzi.
Assolutamente, infatti appunto partiamo con i laboratori che come sempre sono curati da CEMEA, che ci propongono delle cose.
Ecco, raccontaci cos'è CEMEA, che non tutti lo sanno.
Sì, CEMEA sono dei centri attivi per l'educazione che sono nati in Francia negli anni 60. C'è un gruppo molto attivo qui a Cagliari, loro propongono dei laboratori assolutamente fantastici con i bambini. In questi anni abbiamo realizzato strumenti musicali con materiali di riciclo, aquiloni, spade, cappelli, libri addirittura. Sì, è uno spazio sicuramente a misura di bambino, perché è uno spazio molto protetto, vicinissimo, adiacente allo spazio della vetreria c'è un parco e quindi sì, è molto adatto per...
E tra l'altro questa rassegna vedo che va avanti fino alla primavera quasi.
Alla primavera, è fatta di domenicali per le famiglie, e poi molti dei titoli proposti in mattinè vengono anche rappresentati, cioè dei titoli proposti nei domenicali vengono rappresentati in mattinè per le scuole.
Quindi durante la settimana.
Durante la settimana, esatto.
E quindi qui si attiveranno sicuramente come sempre le maestre, le professoresse.
Sì, che fanno un grande sforzo per portare i bambini a teatro, però ci credono come ci crediamo noi.
È un investimento straordinario, perché è veramente stimolante vedere uno spettacolo teatrale.
Assolutamente.
A quell'età.
Ma poi mi immagino per un bambino cosa vuol dire, anche perché un bambino di città non è che ha tutte queste occasioni per vedere 40 elementi di una banda, no? Perché le bande, si sa, sono legate ai centri più piccoli, diciamo. In città la banda c'è, sì, ma chi la vede mai la banda?
Fa le prove a chiuso da qualche parte.
Mentre forse nei centri piccoli, insomma, nella provincia, infatti la banda è la banda di Sydney. Comunque,
esatto.
Devo dire, l'impatto visivo e sonoro deve essere sicuramente molto coinvolgente. Vedevo che poi c'è anche ovviamente avete coinvolto, invitato anche compagnie che non sono sarde, insomma, altre compagnie italiane.
Sì, abbiamo due compagnie della scena pugliese. La prima si chiama Bottega degli Apocrifi, sono dei giovani di Manfredonia che portano in scena uno spettacolo che si intitola Nel bosco addormentato, una loro visione della nota fiaba della Bella addormentata, una rielaborazione di questi giovani attori, molto bello, molto affascinante, sia per l'allestimento scenico, i costumi, uno spettacolo che ha vinto anche dei premi.
Vedo, insomma, un sacco pluripremiato questo spettacolo.
E poi c'è un'altra compagnia pugliese che si chiama Principio Attivo Teatro e porta in scena uno spettacolo che si intitola La bicicletta rossa, una fiaba moderna che racconta la storia di questa...
Anche questo lo voglio dire perché mi piace dirlo, insomma,
sì.
Ecco, questo spettacolo si chiama La bicicletta rossa ed è vincitore, caro Sergio, del premio Eolo Awards 2013. Quindi insomma, bello come premio, no? Mica ci sono solo gli Emmy Awards, c'è anche l'Eolo Awards,
c'è l'Eolo Awards. Sapevi? Sì, basta soffiare e si vince.
Insomma, quindi teatro per ragazzi di qualità.
Sì.
Quindi possiamo dire alle famiglie, insomma, di fare un investimento sicuro con i loro figli, non soltanto in termini di biglietto, che immagino non saranno per niente esosi,
esatto.
Ma sono proprio davvero, come dicevamo prima con Sergio, un investimento per il futuro dei vostri figli. Un indirizzo, un riferimento per eventuali anche gli insegnanti che vogliano prenotare?
Assolutamente, sicuramente c'è il sito del Cadadie Teatro, www.cadadieteatro.it, c'è una mail che è cdt@cadadieteatro.it,
e poi i numeri di telefono. Che una volta entrati sul sito avete tutte le informazioni possibili e immaginabili.
Allora, noi salutiamo la nostra ospite che è venuta a presentarci questa rassegna. Magari in corso d'opera tornerai a trovarci per fare un po' un bilancio della rassegna, di come stanno andando le cose, di come i ragazzi hanno, diciamo, vissuto questa esperienza del teatro lì alla vetreria.
Volentieri, venite a trovarci anche voi.
Assolutamente sì, in bocca al lupo.
Grazie.
Ciao Tatiana, grazie per essere stata con noi.
Ciao.
Close by, some come from afar, either catching the bus or arrive in my car. In class we sit together, brothers arm by arm. Always tracking the speaker, always sitting in the star. But with all the hard work, we are raising the bar. Gonna go far, college bound we are. It's the life, life, life of a scholar. It's the life, life, life of a scholar. It's the life, life, life of a scholar. It's the life, life. Achieving those aims. C, creativity's in my veins. H, honesty, being true to myself. O, and open hands for my brothers for help. L, love for my people, my teachers, my fam. A, inspiring to be all that I can. R, respect to all I meet every day. On the path to college, that's the scholar's way. It's the life, life, life of a scholar. 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 Has set down in the sky and the night has begun. There are some who say we can't, who say we'll come undone. Before each other we could go and never to succumb. To those forces against us with my brothers and one. Reaching new heights, the whole world will be stunned. It's the life, life, life of a scholar. It's the life, life, life of a scholar. It's the life, life, life of a scholar. It's the life, life, life of a scholar.
Il nostro amico libraio Patrizio Zurru, che saluto. Ciao Patrizio.
Ciao Sergio e buongiorno a tutti.
Allora, sei tornato a Radio X perché nella tua missione di libraio errante hai nuovamente spostato la tua libreria in un'altra zona della città.
Sì, insomma, diciamo che l'istigazione alla lettura ci porta a essere come una tartariga, come diciamo noi. Ci siamo caricati sulle spalle un'altra volta la libreria e l'abbiamo trasportata.
Gli scaffali, i libri che pesano.
Esatto.
E l'avete portati in via Tola per iniziare una nuova, diciamo, avventura con i libri e con i lettori soprattutto, che si chiama Officina dei Libri. Quindi cambia anche il nome, abbandoni il nome di Piazza Repubblica Libri, che era rimasto ormai, avevi messo una bandierina in Piazza Repubblica, poi nel frattempo ti sei spostato nel corso Vittorio Emanuele e adesso torni, diciamo, in zona via Dante, Piazza Repubblica, in via Tola, con questa nuova Officina dei Libri, che è qualcosa di più di una libreria, è un luogo dove i libri si fanno anche.
È un luogo dove i libri si fanno, infatti con Piazza Repubblica Libri, che è diventata Officina, abbiamo anche la casa editrice Palabanda di Alberta Zancudi, ed è proprio un laboratorio il nostro spazio, cioè è un posto dove si creano i libri, si crea anche un po' il gusto per la lettura, il piacere per la lettura, si riparano anche gusti magari sbagliati o diciamo influenzati soprattutto dalle pubblicità.
Noi si sistemano dei conti in sospeso, magari uno odiava, che ne so, odiava il noir perché aveva avuto un brutto approccio con il noir e voi glielo risistemate, glielo fate nuovamente amare, non lo so, per esempio.
Questo è uno degli esempi, oppure cerchiamo di proporre dei libri che non si trovano solitamente nelle catene o nei supermarket, ma una scelta diversa. Tanti piccoli e medi editori di qualità che esistono in Italia e anche all'estero, e perché proponiamo anche libri in lingua straniera.
Allora, Patrizio è veramente un libraio particolare, nel senso che forse dovrebbero essere tutti come lui i librai, però sicuramente è un libraio che si dà molto da fare per il suo lavoro, non solo per vendere dei prodotti e tirarli giù dagli scaffali e dargli ai clienti, ma per creare attorno al libro, alla scrittura, al piacere di narrare, di raccontare delle storie, di condividerle un valore, un valore condiviso. Questo si vede nelle attività, nelle mille attività che tu hai sempre svolto con la tu, nelle tue librerie, incontri con gli autori, incontri tra lettori, notti all'insegna della lettura condivisa. Questa libreria ha tutte le carte in regola anche per ospitare questo tipo di eventi, immagino.
Beh, certo, abbiamo un sottopiano che è molto capiente e che ci permetterà di fare
un basement, tante... come dicevano i gruppi rock di una volta, no? Nel basement dell'officina.
Esatto, nel basement dell'officina si potranno realizzare tante iniziative. Avremo delle collaborazioni anche con l'università, si terranno degli stage, diciamo che siamo sempre in azione.
Quindi in questa officina convergeranno sia l'attività normale della libreria e della vendita dei libri e della promozione dei libri, ma anche la tua attività di agente letterario, la casa editrice, tutte queste molteplici attività che ti vedono da anni protagonista.
Allora, diciamo che l'attività di agente letterario è l'ho sospesa, diciamo, sono uscito dalla società con Daniele, continuo a seguirla lui, io mi occupo più che altro della libreria e do una mano a Alberta con
la casa editrice,
con Palabanda mi occupo della promozione, mentre Alberta fa tutta la ricerca, il lavoro grosso, insomma, la scelta dei titoli e degli autori, e poi insieme progettiamo e promuoviamo i titoli che usciranno. Abbiamo un bel progetto per il 2014.
Allora, se ce lo vuoi anticipare o ci vuoi anticipare qualcosa, ti saremmo grati. Se no, anticipaci cosa possiamo trovare di interessante, per esempio, nella nuova libreria che apre proprio in questa vigilia di Natale.
Beh, intanto troveremo Daniela e Maurizio, che come al solito daranno degli ottimi consigli, Daniela soprattutto per i libri per bambini e Maurizio per quanto riguarda la narrativa, e troveremo, come ho già detto, dei libri particolari. Abbiamo tirato fuori delle case editrici che abbiamo trovato nelle varie fiere, Torino, Pisa, Roma, delle case editrici che sono veramente di qualità e hanno degli ottimi titoli e ottimi autori. Abbiamo anche proposto Daniele Zito con La solitudine di un riporto, che è venuto qua per il Festival di Luna Scarlatta, che ha avuto un successo enorme, anche e perché parla di un libraio matto, quindi è una cosa che ci identifica in maniera particolare.
Senti, descrivici la libreria anche da un punto di vista visivo. Immaginiamo di entrare con la radio dentro la nuova libreria di Via Tola. Intanto dov'è? Cosa c'era prima, dove c'era la tua libreria? Per capirci.
Sto chiedendo ai clienti perché...
Era chiuso da molto tempo questo
era
locale.
Era chiuso da molto tempo questo locale. So che c'è stato un negozio di abbigliamento per bambini, un'agenzia di viaggi e diverse altre attività.
Comunque...
Si entra e ci si trova con una grande vetrina laterale dove mettiamo le nostre scelte, i nostri consigli proprio per i libri migliori, quelli che ci sono piaciuti di più. Al piano superiore c'è un soppalco con i libri per i bambini e poi proprio con una scala a chiocciola, perché in questa volta è proprio una tartariga, come ho detto prima, si accede a questa sala al piano inferiore, al sottopiano, dove c'è una vastissima scelta di titoli di tantissime case editrici. Quindi il concetto è non tanti titoli, tante copie dello stesso titolo, ma tanti titoli, sì, una vasta scelta.
Tanta scelta per i lettori che andranno a trovare Patrizio nella sua officina dei libri in Via Tola 2. Io ti faccio in bocca al lupo, ti chiederei, giusto per concludere, due titoli, uno di saggistica e uno di narrativa da segnalare ai nostri ascoltatori oggi, prima di Natale.
Allora, faccio un po' di autoreferenzialità. È appena uscita per una piccola casa editrice palermitana, edizione di passaggio, un libro che si intitola Ma tu che lavoro fai? Che è un'intervista a diversi editori in cui si racconta proprio come nasce un libro, come viene realizzato. All'interno di questo libro ci sono anche delle interviste a due librai, siamo io e Fabrizio Piazza della libreria Modus Vivendi di Palermo. Così è una cosa che costa anche poco ed è un libretto interessante per capire come funziona veramente l'editoria. L'altro piccolo libro di saggistica, ma è anche un bel libro di narrativa al tempo stesso, è quello che abbiamo pubblicato con Palabanda, e che parla di chi ha fatto l'Italia, di quindi una proposta di personaggi positivi per i ragazzi dai 12-13 anni, ma è un libro che abbiamo visto che è molto gradito anche dagli adulti che riscoprono il Risorgimento. E invece come libro di narrativa il ritorno sulla solitudine di un riporto, perché è veramente uno spasso, è un libro dove il libraio lo fa per forza, perché la libreria è il paravento per un'attività della malavita, e quindi lui odia i clienti e dispone i libri a suo piacere, e soprattutto ha una parete intera di Anna Karenina che lui usa solo ed esclusivamente per pulirsi il sedere una volta che è andato in bagno.
Va bene, questo era Patrizio Zurro. Devo dire che anche nella scelta dei tuoi libri c'è questa voglia di superare, come dire, di slancio e con generosità e con creatività il momento della crisi, no? Di diventare sempre, di inventarsi sempre una nuova soluzione per risolvere il problema del giorno, l'enigma del giorno, e anche questa tua capacità di cambiare, di trasformarti, di muoverti all'interno della città testimonia che c'hai questo approccio tu con molto positivo con la vita e col tuo lavoro.
Beh sì, se è un lavoro che o ti diverti a farlo e quindi inventi sempre cose nuove, altrimenti finisci vecchio abbruttito dietro a un bancone a aspettare che qualcuno entri.
Ecco, per 40 anni sempre nella stessa libreria, che noia. Arrivederci Patrizio,
arrivederci
e tanti auguri.
A tutti, grazie.
Radio X Live.
Questa è una voce che quando la ascoltate dite è lei. Non può essere nessun'altra.
Erika Badu.
Insieme a Robert Glasper, con Afro Blue. Bene, continuiamo. Questi sono i due di Radio X del martedì e del venerdì, Sergio Benoni e Andrea Prost. Sono le 7:30, ma domani mattina in replica saremo...
Pensate, saranno le 10:30.
Pensate un po', così. Magia
come
della
per
radio.
Miracolo.
Magia della radio. Allora, come ogni martedì ci occupiamo di cultura nel senso più ampio del termine. Abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato di libreria e del libraio errante Patrizio Zurru, e adesso ho qui a fianco a me nello studio B2-3, come lo chiamiamo in genere?
Studio B.
Ho qui due ospiti, due giovani. Sono Fabrizio Pittorru.
Buonasera.
Ciao
a tutti.
Fabrizio e Bruno Concas.
Buonasera.
Ciao Fabrizio.
Benvenuti.
Benvenuti a Radio X, chiaramente. Questi due studenti sono due studenti, uno Fabrizio del liceo scientifico Pacinotti e l'altro Bruno invece viene dal Siotto, quindi, ma non dobbiamo parlare delle loro scuole, loro invece dobbiamo parlare di una cosa che forse chi non sta dentro la scuola non conosce molto bene, e a dire la verità neanche chi sta dentro la scuola conosce molto bene, perché Bruno Conca sei il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, che è un organismo in realtà molto importante per la vita, come si dice, democratica all'interno della scuola, mentre invece tu, Fabrizio, sei il presidente della Commissione Relazioni Pubbliche.
Perché cioè, due autorità,
sì, due autorità,
due grandi autorità.
Perché questo è un po' il piccolo, è un parlamentino, insomma, no? a livello provinciale, poi c'è anche a livello regionale, chiaramente. Ed è un piccolo parlamentino molto importante. Intanto è una bella palestra di vita. Perché si dice sempre che la scuola è sempre un po' staccata dalla realtà, invece non è vero nulla, è una bella palestra di vita, perché questi ragazzi fanno un'esperienza che non potrebbero fare altrimenti.
Infatti però... io sarei curioso per prima cosa di chiedergli come si sono avvicinati a questo tipo di impegno, perché è un impegno in qualche modo politico per la scuola. Come vi siete avvicinati a questa...
Beh, diciamo che in un momento così difficile per la scuola, ma in generale per la società italiana e sarda, insomma, in particolare, noi abbiamo pensato nel nostro piccolo di intervenire, di dare una mano.
Di dare
insomma.
Un contributo attivo.
Certo.
Assolutamente.
Ma avevate già alle spalle esperienze di questo tipo, di impegni in altri ambiti, gruppi, comitati, oppure la scuola che vi ha, diciamo, guidato su questa strada?
No, diciamo, per la nostra giovane età ovviamente la scuola ci ha guidato in questo. Abbiamo iniziato con tutti i livelli di rappresentanza.
Quindi dal rappresentante di classe, diciamo.
Sia io che Fabrizio, diciamo, abbiamo fatto tutti i passaggi possibili. E quindi abbiamo imparato a vivere la realtà studentesca da un altro punto di vista.
La vita di rappresentanza.
Siete passati anche dai consigli di istituto?
Purtroppo sì.
Che sono, diciamo, l'organo supremo a livello di istituzione scolastica, diciamo.
Ogni diciamo subito quanti anni avete anche, così la gente vi colloca in che classe sia, se è l'ultimo anno del liceo o no?
Io ho 17 anni, sono un anno avanti e sono all'ultimo anno del C8, sì.
Io sono sempre 17 anni e sono in quarta liceo scientifico, quindi... Insomma, ci stiamo avvicinando alla maturità.
Due diciassettenni molto impegnati. Cosa non comporta troppo. Essere presidenti di organismi così, diciamo, rappresentativi per gli studenti cagliaritani?
Beh, è molto bello sicuramente, però ci carica anche di una responsabilità non semplice. Noi rappresentiamo la vecchia provincia di Cagliari, cosiddetta, quindi non solo Cagliari, ma anche il Medio Campidano e il Sulcis. Quindi ci troviamo in delle situazioni molto molto difficili. Pensiamo a quella del Sulcis Iglesiente. E quindi noi dobbiamo cercare nel nostro piccolo di dare delle risposte e soprattutto di invogliare le istituzioni politiche a dare delle risposte efficaci, perché spesso se ne dimenticano.
Ecco, ma voi vi occupate soprattutto di questioni anche pratiche, concrete, tipo l'edilizia scolastica, situazioni di degrado degli edifici in giro per la provincia, o anche di situazioni più che riguardano la vita sociale, lo scambio all'interno della scuola, la qualità della didattica, che ne so, l'integrazione?
Un po' tutto, però in questo periodo, come sappiamo tutti, c'è stato il crollo al liceo Dettori, che...
E non solo, insomma.
Sì, e non solo.
E dove non è crollato, sta per crollare.
Esatto. Per questo noi abbiamo chiesto un incontro col commissario della provincia, il dottor Cadau, che abbiamo ottenuto ieri, e noi abbiamo indicato delle linee guida. Cioè, cosa abbiamo chiesto noi sinteticamente? Di sforare il patto di stabilità per intervenire subito per una messa in sicurezza di tutte le scuole della provincia, perché secondo noi non c'è nessun vincolo economico che che vada prima della vita degli studenti.
Spieghiamolo un po' anche agli ascoltatori: molti comuni hanno fior di milioni in cassa che non possono utilizzare, frutto di tributi vari, di tasse e di altre forme di imposte, che non possono utilizzare perché sono vincolati da questo patto,
diciamo, di stabilità.
Di stabilità, cioè di rimanere dentro quei limiti di bilancio che sono stati prefissati teoricamente.
Che andrebbe ribattezzato patto di stagnazione, perché esatto, con questo patto di stabilità i comuni, le province non possono fare nulla.
Ma soprattutto di fronte a situazioni di emergenza clamorosa, come può essere stata quella dell'alluvione che ha colpito la Sardegna, o delle scuole che vengono giù a pezzi, quei ragazzi che rischiano di finire sotto i calcinacci e rischiano anche la vita in alcuni casi, forse bisognerebbe prevedere la possibilità di sforare da questo benedetto patto di stabilità e fare i lavori, no?
Sì, noi abbiamo chiesto coraggio, perché insomma sappiamo che la situazione è difficile e lo vediamo in prima persona, soprattutto per le istituzioni. Però di fronte a pericoli di questo tipo non si può fare un ragionamento simile. Bisogna andare oltre, bisogna capire quali sono le priorità.
Cosa vi ha risposto il commissario alla provincia di Cagliari?
Beh, la risposta è stata positiva, ma come sappiamo tra le parole e i fatti c'è uno spazio illimitato. Quindi noi cosa facciamo? Noi vigileremo giorno per giorno e aspettiamo che sia fatto.
Posso dirvi che io qualche anno in più di voi, ma da quando ero in quarto o in quinta liceo scientifico al Pacinotti sentivo dire le stesse cose, cioè che si sarebbe intervenuti immediatamente per sistemare quella palestra, quell'aula, quel corridoio, quel bagno dove non si poteva entrare, perché penso che stiano ancora aspettando gli studenti del Pacinotti.
Se vogliono che noi rimaniamo vivi, penso debbano farlo subito, quindi se no le mettiamo a posto noi, insomma, siamo anche disponibili a interventi di questo tipo.
Ero curioso di chiedervi un'altra cosa: come si viene nominati presidenti di una consultazione? C'è un'elezione, c'è una consultazione, andate in giro a fare campagna elettorale nelle scuole, come funziona?
Allora, normalmente la carica è biennale, quindi a ottobre, quando scadono appunto le cariche dei vecchi rappresentanti, si fanno le elezioni per la consulta. Normalmente coincidono con la prima assemblea di classe, almeno il Pacinotti coincidono con la prima assemblea di classe, che è coordinata, quindi in tutte le classi si fa contemporaneamente questa assemblea di classe per eleggere i rappresentanti di classe di quell'annata, e nel caso ci sia bisogno di rinnovare le cariche della consulta, anche i rappresentanti di consulta. Nel nostro caso al Pacinotti è stato un caso un po' particolare, perché l'altra lista con gli altri candidati sono dimenticati di consegnare il modulo, quindi eravamo gli unici due in realtà effettivi.
Avete
candidati.
Vinto al tavolino.
Abbiamo vinto al tavolino.
Anzi, al banco potremmo dire.
È successo anche a qualcun altro di non essere arrivati in tempo a depositare le firme qualche tempo fa, quindi sì, sono cose che capitano. Devo dire che, viste dall'interno queste cose, in un periodo, come stavano dicendo prima i ragazzi, c'è stato, diciamo, da qualche anno a questa parte un po' di allontanamento dei ragazzi, no? Che poi è quell'allontanamento dalla politica in genere,
dall'impegno.
Diciamo. In questi ultimi tempi c'è un minimo di risveglio. Allora, questi ragazzi nel mese di ottobre, a seconda delle scuole, chi più di chi meno, fanno campagna elettorale, quindi si vedono i manifesti, cioè chi si organizza quei manifesti con gli slogan. Alcuni, diciamo, sono proprio lo specchio un po' di quello che si vive.
Ci aiutano
fuori
molto
scuola.
I social network in questa campagna.
Infatti.
Ma c'è anche, non so, chi porta paste, offre panini o cose del genere.
Accadono
oppure
anche cose di questo tipo, però non siamo
non nel vostro
noi,
caso, esatto, non nella vostra lista.
Loro d'altra parte, insomma, si sono distinti, se no non sarebbero neanche arrivati, come dire, a cariche,
ecco,
così prestigiose.
Ecco, mentre capisco che un rappresentante di istituto, di classe, venga eletto da persone che appunto che lo conoscono, che lo vedono tutti i giorni, come si diventa invece rappresentante di più scuole, addirittura di tutte le scuole della provincia? Questo lo chiedo a su presidenti.
Allora, ogni scuola elegge i suoi due rappresentanti di consulta, poi all'interno della plenaria si sceglie il presidente, quindi i rappresentanti di tutte le consulte, cioè di tutte le scuole della consulta,
si
eleggono,
vedono e eleggono
presidente. E hanno avuto la sfortuna di eleggere me, appunto, quindi
ma
mi dispiace.
Bruno, è un'elezione palese o a scrutinio segreto?
No, abbiamo seguito l'esempio della decadenza di Berlusconi e quindi proviamo almeno a utilizzare il voto palese. Poi
te l'hanno detto in faccia, insomma, che
sì,
che ti
però
volevano.
Comunque ci possono essere anche i casi di scrutinio segreto, se qualcuno lo richiede, ovviamente.
Va bene, allora abbiamo iniziato a parlare di scuola, di rappresentanza degli studenti. Il tema è molto stimolante, soprattutto vorrei entrare un po' nel merito degli argomenti, dei contenuti, delle cose di cui voi vi occupate e vi dovete occupare. Facciamo una pausa musicale e poi torniamo qua in diretta sui 96.8.
after midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out.
J.J. Cole, grande musica blues sui 96.8 di Radio X. Io ne approfitto per introdurre subito via telefono, doveva essere qua con noi oggi ma non ce l'ha fatta per causa di forza maggiore, Tito Loi di Rocce Rosse and Blues. Ciao Tito, come stai?
Ciao, bene, grazie.
Allora, mi hai telefonato dicendomi che non riuscivi ad arrivare perché ti si è fermata la macchina e sei dovuto intervenire con un carro attrezzi.
Esattamente, esattamente. Domani siamo nuovamente comunque operativi in questa grande fase di organizzazione di questi 4 giorni a Cagliari.
Allora, bellissimo, da venerdì alla fiera che riprende a essere teatro di grandi concerti, e il vostro festival avrà l'onore di tagliare il nastro di questa fase, nuova fase della fiera di Cagliari. Un festival di 4 giorni con tanti artisti, tante belle cose. Ce ne vuoi parlare? Come l'avete costruito? Quali sono le aspettative di questo festival?
Beh, diciamola tutta, questo festival era nato, questa edizione almeno era concepita per prendere di torto lì, poi come voi sapete c'è stata una sorta di alluvione politica al comune di Tortolì, per cui ci siamo trovati 15 giorni fa senza punti di riferimento anche per quanto riguarda tutte le autorizzazioni che siano necessarie per queste manifestazioni, e abbiamo a questo punto fatto di necessità virtù e trasferito il tutto qui a Cagliari.
È fatto un regalo ai cagliaritani, dai, diciamolo.
Fatto
tutto.
Un regalo ai cagliaritani, che sono i più fedeli
supporters del vostro festival,
del nostro festival da più origine.
Allora, ricordiamolo, io sono stato testimone delle primissime edizioni, parliamo anni 90, forse primi anni 90 addirittura.
92 esattamente, sì.
Con concerti straordinari, B.B. King, James B. Brown,
Joe Sannatario, alias Bennato, la prima edizione. Bennato, ne approfitto appunto perché
ritorna, certo,
edizione.
Ritorna Edoardo Bennato
edizione, anche quest'anno, cioè venerdì aprirà Bennato con Danny Bryan, e quindi un ritorno al blues, una prigione di grande blues, più la quarta giornata dedicata al gospel. Ripeto, un regalo che noi vogliamo fare al pubblico cagliaritano, che ripeto è sempre lo zoccolo duro del festival Rocce Rosse and Blues.
Io ricordo dei bellissimi concerti fatti da voi in quello spiazzo meraviglioso vicino appunto alle Rocce Rosse lì ad Arbatax, edizioni bellissime. Soprattutto ricordo un bellissimo clima che si respirava durante i giorni del festival, anche perché i musicisti che avete invitato, essendo dei musicisti appunto di blues, gente dal sangue molto caldo, ci mettevano poco a familiarizzare con il pubblico, con i fan, con i giornalisti. Era veramente piacevole passare quelle giornate da voi, e sono sicuro che sarà così anche già dall'anno prossimo, dalla prossima estate. Però adesso ci godiamo questo bellissimo festival. Ci vuoi dare un po' una panoramica? Ci hai già anticipato Edoardo Bennato.
Sì, Edoardo Bennato, poi lo stesso giorno chiuderà la serata Danny Bryan, che non ha bisogno di prenotazione, uno dei pupilli della musica del blues inglese. Questa è la prima giornata. Seconda giornata ci sarà uno bluesman americano che invito tutti quanti a, perché è una grande sorpresa, anche se per la verità, diciamocela tutta, è stata un po' anticipata da Bollani in TV. È un musicista ceco tipo Jeff Healy, per capirci, che da solo, chiudendo gli occhi, è il caso di dirlo in questo caso, sembra che ci siano 4 o 5 artisti sul palco, invece è lui da solo.
Strepitoso, se non l'avete visto in televisione quest'anno a Sostiene Bollani, andatelo ad ascoltare, perché è veramente un prodigio vivente.
Un prodigio vivente. E poi la serata sarà chiusa dal grande Seagal, quindi grande blues nuovamente, anche in questo caso un grande artista inglese. Terzo giorno è dedicato a Boltro in una versione
blueseggiante, diciamo un po' più bluesy. Grande trombettista jazz, convertito in questo caso a un progetto, diciamo, più blues all'interno di questo festival. Cosa farà Flavio?
Flavio ci ha detto che farà un po' di tutto, anche per noi sarà una sorpresa, e comunque non dei suoi fans filo jazz, diciamo, né i nostri che seguono il blues. Poi chiusura c'è Dr. Figgles, che abbiamo già portato qualche anno fa. Naturalmente sarà appunto la ciliegina, chiuderà la manifestazione. Vorrei aggiungere una cosa, se tu me lo consenti.
Certo.
Che un po' da Ruffiani, gli anni precedenti, 22 anni fa esattamente, portavamo il blues in Ogliastra, e seguirono il blues soprattutto i nostri amici cagliaritani per arrivare in Ogliastra. Voi ricordate la vecchia 125?
Mamma mia, un incubo.
Però poi tutti i nostri amici cagliaritani, con l'esca del blues, hanno conosciuto l'Ogliastra, in 20 anni hanno imparato ad apprezzarla, sia dagli Scogli Rossi e Santa Maria Navarrese, sia la bellezza dei tacchi, e tutto lì.
Straordinario strumento di marketing territoriale, quando la cultura diventa veramente un modo per promuovere un territorio. Io ne sono stato, diciamo, testimone sin dall'inizio, davvero. Di anno in anno si vedeva sempre più gente arrivare per la musica, ma poi scoprire posti che in altro modo non avrebbero mai potuto scoprire.
Esattamente. Però quest'anno, piccola sorpresa, è che noi abbiamo deciso di fare una cosa che non è la solita storia del ruffianismo, anche in questo caso i prodotti tipici che avremmo fatto in Ogliastra. Però qui abbiamo voluto invitare questi 3 giorni quelli che coltivano da anni i prodotti più genuini dell'Ogliastra. Mi riferisco al prosciutto di Talana, al vino di Jersu, al formaggio.
Stai zitto, a quest'ora non si devono nominare queste cose, è vietato.
E ci saranno 3 giorni di degustazioni prima e dopo i concerti.
Allora, sembra che ci sia un rapporto di causa effetto tra quello che hai detto tu e quello che dico io adesso, ma noi con Radio X saremo fissi lì al festival, perché avremo uno studio mobile che stiamo allestendo, una delle nostre social car, che metteremo proprio vicino al padiglione dove si svolgono i concerti, che è il padiglione F, se non sbaglio, l'ex padiglione della Nautica, giusto, della Fiera?
No, è il padiglione D.
Il padiglione D, ok. Allora, saremo lì presenti con la nostra macchina, quindi intervisteremo anche le persone, il pubblico, gli artisti, ti rintervisteremo, Tito, e certo, ci mangeremo prosciuttini, vini e formaggelli vari.
Tutte cose assolutamente delizie. Su questo e sul blues e sulla musica possiamo fin d'ora garantire.
Va benissimo, Tito, ci sentiamo allora nei prossimi giorni, in bocca al lupo, e grazie per questa anteprima.
Grazie a voi. Ricordo soltanto un'ultima cosa, Sergio, se mi consenti.
Certo, certo, assolutamente.
Prezzo assolutamente politico, 10 euro per 2 concerti al giorno, per le 4 serate sono 30 euro.
Allora, abbiamo qua in studio ospiti i rappresentanti della Consulta degli Studenti di Cagliari. 10 euro a serata per due grandi concerti di blues alla fiera. Anche loro faranno passaparola nel mondo della scuola cagliaritana e vedrai che avremo un bel pienone per questo festival del blues, giustamente alla fiera, che ritorna alla fiera.
Vi aspettiamo, ti ringrazio. Grazie,
ciao, a tutti. Ciao Tito, grazie.
Ciao.
Noi andiamo avanti, ancora un po' di musica e poi torniamo con i nostri ospiti in studio qui a Cagliari Social Radio versione Extra Live.
The mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets to vote dates, weatherman complaining, predicted sun it's raining. Everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest. Garbage ain't collected, women ain't protected, politicians using, people they're abusing. The mafia's getting bigger, like pollution in the river, and you tell me that this is where it's at. Woke out this morning with an ache in my head, I splashed on my clothes as I spilled out of bed. I opened the window to listen to the news, but all I heard was the establishment's blues. Gun sales are soaring, housewives find life boring, divorce the only answer, smoking causes cancer. The system's gonna fall soon to an angry young tune, and that's a concrete co-fact. The Pope digs population, freedom from taxation. Teeny bops are uptight, drinking at a stoplight. Miniskirt is flirting, I can't stop so I'm hurting. Spencer sells her hopeless chest. Adultery plays the kitchen, bigot cops than fiction. The little man gets shafted, sons and money's drafted. Living by a timepiece, new war in the Far East. Can you pass the Rorschach test? It's a hassle, it's an educated...
Sfumiamo la bellissima voce di Rodriguez, Establishment Blues. Torniamo in diretta con i nostri amici qui nello studio B di Radio X. Allora... vi ho abbassato i microfoni, ecco Prost,
eccomi, ed ecco i nostri amici che sono Fabrizio Pittorro e Bruno Concas.
Buonasera a tutti.
Sono sempre qui e sono due rappresentanti, anzi uno è proprio il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti. Allora, diciamo brevemente quali sono, diciamo, le vostre principali attività. Cosa fa in concreto, insomma, la Consulta degli Studenti? Bruno.
Allora sì, la Consulta cosa fa? Oltre a varie attività come per esempio la Festa dell'Arte che quest'anno vogliamo riportare a Cagliari, tenta di intervenire sulle emergenze sociali sia di questa città ma più in generale della nostra regione. Quindi noi siamo molti, siamo 60 membri e ci dividiamo in commissioni, da quella proposta politica a quella eventi. Da quella sport a quella salute e volontariato. Per esempio, noi partecipiamo ogni anno alla nave della legalità insieme a Piero Grasso, Rosario Crocetta, Don Ciotti. Insomma, facciamo varie attività, molte diciamo sul piano sociale più che sul piano politico. Poi ovviamente noi ci occupiamo anche di politica studentesca e quindi, essendo un'istituzione degli studenti, ci rapportiamo alle istituzioni sarde, a quelle provinciali e anche a quelle cittadine. Insomma, abbiamo compiti molto ampi e cerchiamo di portarli avanti.
Vi dovete occupare di politica, perché quella che fate è poi alla fine è politica, certo, ve ne dovete appropriare, riappropriare. Non lasciate la politica in mano ai cinquantenni e sessantenni, la dovete fare voi la politica e la state facendo, perché in realtà la scuola è un luogo di confronto straordinario, un luogo di elaborazione di idee, di proposte. Per esempio, su che cosa state lavorando adesso come consulta? Qual è il, diciamo, a parte l'argomento dell'edilizia scolastica così impellente a causa anche degli eventi che si sono verificati, ma su quali altri temi state lavorando?
Ovviamente l'edilizia scolastica ha anticipato gli altri, però noi e le varie emergenze, pensiamo per esempio all'alluvione di Olbia, noi abbiamo subito destinato 1.500 euro all'Associazione Sardegna Solidale, che opera direttamente sul campo, Quindi questo mese per me è stato molto, molto complicato.
In che senso, cioè, scusa Bruno, perché la consulta è a disposizione dei fondi o avete organizzato voi una raccolta?
No, abbiamo a disposizione dei fondi, ovviamente questi fondi ci vengono dal ministero e noi, siccome è da più anni che non sono stati spesi questi soldi, noi abbiamo deciso che fosse una priorità destinarli direttamente a questa associazione no profit che opera sul campo.
Ecco, quindi questi ragazzi hanno subito fatto un'azione assolutamente doverosa, no?
È stato, diciamo, l'atto di insediamento. Avrei preferito che non ce ne fosse bisogno,
certo,
però, insomma,
certo, però è stato un atto di generosità da parte di ragazzi che, vi ricordo, hanno tra i 14 e i 18 anni, non di più. Insomma, almeno quelli regolari, diciamo così.
Sì.
Senti, accennavi prima alla festa dell'arte. La festa dell'arte a Cagliari, per anni, festa dell'arte a Cagliari, ma che coinvolgeva le scuole di tutta la provincia, è stato un appuntamento bellissimo. Io ho vissuto sempre per via dell'età che ci
da
portiamo
studentello.
Dietro.
Da professorello.
da professorello. Le prime edizioni. Si sa che quando i ragazzi sono coinvolti in prima persona per presentare i loro lavori, le attività, danno il meglio di loro stessi. Però poi questa manifestazione è finita nel dimenticatoio, non si è più fatta. Quindi voi vorreste riportarla in auge?
Sì, diciamo che nella mia candidatura è stato forse uno dei punti centrali. Ma
era uno dei tuoi punti,
sì,
programmatici.
Io ci tengo molto, perché chi dice che una festa dell'arte è solo una festicciola non ha capito, secondo me,
e sta
niente.
Già partendo male. Poi con me, guarda, è proprio partito malissimo.
Senti, ma una radio la volete la festa dell'arte? Che la racconti in diretta insieme a voi?
Siamo venuti qui per questo, infatti. Non ve l'abbiamo ancora detto, ma questo è il motivo.
Va bene, allora ce l'avete. Dai.
Grazie, ce l'abbiamo fatta.
Allora, Andrea, ci sono anche altri temi di cui io vorrei parlare con i nostri amici, riguardano oltre all'arte, oltre alla creatività, all'edilizia scolastica, per esempio il discorso dell'integrazione nella scuola, perché oggi la scuola è fatta anche di questo, no? di ragazzi di nazionalità diverse che arrivano a studiare. Che arrivano a studiare a Cagliari, perché le famiglie si trasferiscono a Cagliari.
Sì, però peraltro è un fenomeno che è ancora un fenomeno marginale, nel senso che le generazioni degli immigrati sono ancora fatte di bambini, quindi questo è un caso più frequente nelle scuole elementari e nelle scuole medie, però è sempre più frequente vedere nelle classi ragazzi cinesi, per esempio. In molte classi ormai ci sono ragazzi cinesi che sono in realtà cagliaritani, perché sono nati in città, ma non hanno la cittadinanza. Questo sarebbe per esempio un bel discorso, anche questo, da affrontare con i ragazzi. Volevo chiedervi, avete detto una cosa molto, molto interessante all'inizio, perché diciamo che loro vengono da due scuole, che sono due scuole blasonate, il Siotto e il Pacinotti, e che quindi vivono, diciamo, una condizione in qualche modo di privilegio. Però voi avete, insomma, in quanto membri della consulta, anche occasione di consultarvi con i ragazzi della provincia, che sono molto penalizzati. La situazione dell'edilizia, ma anche la situazione sociale della provincia. Tu prima, Bruno, citavi l'Iglesiente, ma non c'è solo l'Iglesiente. Chi ha insegnato per anni in provincia sa bene in che condizioni è tutta la provincia sarda, e di conseguenza anche la scuola, dall'edilizia in poi, no?
Tutto, diciamo.
Quindi
ricordiamo, ad esempio, per spostarci, ad esempio, a Sant'Antioco, la scuola Emilio Lussu, che quest'anno ha avuto dei grandissimi lavori, iniziati ovviamente in ritardo durante l'anno scolastico per l'abbattimento dell'amianto. Durante questi lavori sono successe cose un pochettino strane: è crollato un soffitto, non sono state pulite le polveri dell'amianto, hanno tagliato i tubi dei termosifoni e non li hanno riattaccati, e il risultato è stata un'autogestione iniziata la settimana scorsa da parte dell'Emilio Lussu. Ma nonostante questo, insomma, non si vedono, come dire, reazioni immediate.
Ecco, sono notizie che passano in secondo piano o non passano proprio.
Esattamente.
No? Sì. Allora, io oggi ho sentito al telegiornale, si parlava di questi ragazzi figli della crisi che hanno manifestato per le vie di Cagliari, che sono andati proprio, molti di loro venivano proprio, credo, dal Sulcis Iglesiente, e chiedevano un incontro con il presidente della giunta per avere garanzie sul futuro, sul lavoro, sui posti di lavoro in quelle zone dove veramente c'è un tasso di disoccupazione pazzesco. Com'è la temperatura oggi all'interno della scuola? Cioè, i ragazzi, cioè, si sente parlare di occupazione, ho sentito che al Michelangelo è in corso un'occupazione. Com'è la situazione da lì dentro?
Allora, innanzitutto sfrutto un attimo questo spazio per salutare i ragazzi del Sulcis, figli della crisi, con cui ho avuto modo di collaborare, di partecipare. Ricordo che loro sono stati accampati sotto il consiglio regionale sia il Natale scorso che un mese fa, anche per un bel po' di tempo. Insomma, io credo che noi studenti dobbiamo essere i primi a capire questa emergenza e stare dalla loro parte, perché insomma è vero che noi siamo in una condizione diciamo migliore, però se la nostra è la condizione migliore, questo fa capire come sia la condizione generale della scuola.
No, no, per carità, infatti volevo dire.
No, no, infatti, in questo senso.
Nelle scuole di lusso, nelle scuole dei figli di papà, crollano i soffitti. Immaginati nelle scuole dei minatori in cassa integrazione.
Nonostante tutto, comunque Cagliari, nonostante i crolli delle scuole blasonate, comunque ha una situazione, non dico di privilegio, ma diciamo
di accesso all'istruzione,
meno peggio. Volevo chiedervi un'altra cosa velocemente, ma adesso mi è passata di mente. Vedi cosa,
ecco,
vuol dire?
Volevi chiedere, allora facciamo così, ve la chiederà la prossima volta, sì, che venite, perché intanto ho l'impressione che ci vedremo spesso, perché noi vorremmo stabilire con la consulta degli studenti un rapporto virtuoso di collaborazione e usarvi come nostri, diciamo, come portavoce degli studenti nella radio. E quindi se ci venite a trovare ogni tanto a raccontarci che cosa succede in quel mondo, noi saremo molto molto contenti di darvi spazio.
Ci accampiamo adesso in Piazza del Carmine e vi aspettiamo
in mezzo alle bancarelle di Natale.
Per adesso trovate anche un tetto, vedi, trovate anche molti tetti, ci sono i gazebos, dicono i gazebi, quelli che non lo sanno dire. Allora, è il momento della sigla. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Andrea Prost. E noi ci sentiamo per la prossima puntata di Extra Live con Andrea venerdì.
A venerdì, ciao Sergio.
Alla
ciao
prossima.
Ragazzi,
grazie mille.
Grazie per essere stati con noi.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.